Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Devo dire che è arrivato e vedo qualche cosa qua sul tavolo. Una specie di schiscetta.
Ho pensato a voi.
Lei doveva pensare a me soprattutto perché la promessa me l'aveva fatta, e quindi io intitolerei questo spazietto di oggi la schiscetta, come dicono a Milano,
schiscetta
del dottor Erzegovesi, medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, che cosa mi ha fatto? Ma io sono commossa.
Ma la schiscetta
è un uomo di parola.
Sono di parola, ma potrei anche dire no, me l'ho preparata per me, perché la preparo tutti i giorni, quindi è tutta per me. Adesso vediamo.
Dipende da come mi comporto.
Vediamo. Scherzi a parte, io non tutti i giorni, ma quasi, uso fare la schiscetta, perché nel momento in cui semplicemente possiamo volere mangiare qualcosa che abbia un cereale integrale, un legume, una verdura fatta bene, questo anche in mense di buona qualità, magari non è detto che si trovi. Quindi diciamo, in generale la schiscetta, consideriamo che la schiscetta può diventare un'arte, secondo me, quasi eccessiva, come possono essere i cosiddetti bento giapponesi, che sono quasi delle sculture a volte, per cui ci sono queste micro ciotoline all'interno di questa schiscetta.
Che
a
non
volte
è il caso nostro, no, oggi. Adesso no, non voglio buttarla giù, però proprio, cioè,
proprio
l'ha portato
un
contenitore chiuso, non so neanche cosa ci sia dentro.
Il tappo è molto ermetico, questa è una cosa che funziona bene, ma è proprio
siamo
molto
lontani
molto
ancora.
Anni luce dal Giappone.
Però non si sa mai, magari la strada è lunga, ma si arriva anche lì.
In futuro.
Chissà.
Comunque, la base della schiscetta significa che noi dobbiamo pranzare e normalmente, come capita sempre a me, lavorare quasi subito dopo aver mangiato, e quindi senza alcuna possibilità di avere tempi tecnici di riposo e quindi di digestione tranquilla. Questo vuol dire che dobbiamo mettere all'interno di uno spazio abbastanza piccolo qualcosa che rispecchi tre caratteristiche fondamentali. La prima è una caratteristica igienica. Non tutti hanno il frigorifero in ufficio, e quindi ci deve essere una schiscetta che, anche se non ci fosse la possibilità di tenerla refrigerata, ci dà la possibilità di mangiare un prodotto sicuro.
C'è chi anche la schiscetta la porta in spiaggia.
Ecco, maggior
vede,
ragione.
Al termine schiscetta lei ha associato subito il lavoro.
È vero.
Questo ci racconterebbe tanto, ma non vogliamo indagare. Non voglio indagare.
Malati di lavoro, sì, beh, sì.
Perché è tornato a lavorare, la schiscetta al lavoro, ma anche per chi deve ancora andare in vacanza o è in vacanza, schiscetta in spiaggia,
sotto l'ombrellone
per fare un picnic. Sempre schiscetta è. Poi è il dopo che cambia.
Cambia quanto in un caso dobbiamo metterci a visitare o a lavorare, quanto dobbiamo andare a farci il bagno. Quindi sono entrambi motivi per cui è fondamentale avere una digestione che non appesantisca in termini di bisogno di sangue, quindi di carico circolatorio, ma di conseguenza che non appesantisca il nostro cervello, che quando il carico circolatorio verso la digestione è alto ci viene il classico abbiocco, colpo di sonno, come lo vogliamo chiamare. Quindi cosa dobbiamo mettere nella nostra schiscetta? La verdura va bene, però la schiscetta non è l'ideale per tanta verdura, perché sennò dovremmo portarci uno zaino di schiscetta.
Penso all'insalata nella schiscetta, arriva la foglia che è svenuta, brutta.
Assolutamente.
Non mi avrà mica portato l'insalata.
No, promesso.
Quando è che l'apriamo sta schiscetta?
Apriamo. Adesso allora vediamo il primo ingrediente, che è la base, secondo me, di una schiscetta salutare, è un cereale integrale in chicco, volendo anche un riso parboiled, che è un semi integrale, però in generale l'integrale ha una conservazione dei principi del germe, e quindi vitamina E, antiossidanti, e una quantità di fibre, ricordiamoci sempre, fibre solubili, quelle che fanno questo effetto un po' gelatina, alimento preferito dei nostri batteri amici, e fibre insolubili, che sono invece quelle un po' più legnosette, che servono a fare funzionare il nostro transito intestinale, una specie di spazzolino sul nostro intestino. Quindi, prima cosa, un cereale integrale in chicco. Consiglio pratico per la schiscetta: siamo la mattina presto, magari un po' assonnati, dobbiamo stare lì a, a pesare tutto, è una cosa poco pratica. Io consiglio di usare la misura, che è una misura molto cara agli anglosassoni, che è la cosiddetta mezza tazza, cioè quello che lo chiamano appunto half cup. Sono dei misurini, sono come delle specie di bicchierini di acciaio inossidabile, piuttosto che possiamo usare anche una tazzina di ceramica che ci avanza e controllare che sia quello. Sono esattamente 125 millilitri, questa è la dimensione della mezza tazza. Cosa facciamo? Prendiamo un cereale integrale in chicco, riso, farro, orzo, miglio, grano saraceno, quinoa, teff, sorgo, mais, tutto quello che vogliamo, e ci prendiamo un po' colma, una mezza tazza, e ce la mettiamo dentro la nostra schiscetta.
Cotta naturalmente.
Cotta. Stessa cosa con un legume, sempre una mezza tazza. Ceci, fagioli, piselli, lenticchie, tutto
anche
quello
in scatola
che
sciacquiamo,
anche in scatola senza problemi. Il legume è un vegetale molto forte, molto ricco di fibre,
sembra nato per essere messo nella schiscetta,
è robusto,
come
non si deteriora,
noi.
È un tipo rustico ma
tosto.
Sincero e quindi assolutamente
che
si presta,
sa
il fatto suo, ma soprattutto non si lascia così corrompere dalle alte temperature, quindi così mantiene integro anche in quelli che sono poi i pentoloni in cui le cotture di solito vengono fatte per i prodotti conservati. Con un cereale integrale in chicco e con un legume noi siamo in una situazione di avere i nutrienti con tutte le caratteristiche che abbiamo detto, ci saziano e ci danno grande energia e ci danno comunque una sensazione che è una sensazione di ottima sazietà. Resta un po' triste.
Sì.
Colori spenti, consistenze un po' legnose, dobbiamo mettere qualcosa che gli dia un po' di allegria. Mettiamoci
e li ravvivi un po'.
Mettiamoci per ravvivare una verdura che sono i pomodorini che sono nella mia schiscetta di oggi, che io precondisco, quindi faccio dei pomodorini a dadini e ci metto dentro quello che abbiamo detto forse all'inizio di agosto parlando della pasta fredda, quindi facciamo un macerato con pomodorino extravergine, tanto basilico, se vogliamo un pochino di aglio se ci piace, buttiamo tutto dentro, questo dà colore, dà grande consistenza e dà sapore. La verdura, un'idea buona per la verdura d'estate è di poter mettere una verdura che non appassisca, quindi tipicamente una verdura cotta un po' croccante ma che abbia comunque ancora un bel colore. Pensiamo dei fagiolini già tagliati a pezzettini, pensiamo piuttosto che delle carote saltate in padella, cose così. Quindi comunque non troppa verdura, comunque la schiscetta deve starci nella borsa o nello zaino.
Certo.
Quindi non deve essere tanto grande, però una quantità di verdura che comporta colore, sapore e fibre. Ci mettiamo sempre, per una questione di igiene ma anche per una questione di gusto, un qualcosina di acido che fa un po' da mini disinfettante naturale, quindi ci mettiamo un cucchiaio di succo di limone, un mezzo cucchiaio, l'aceto se no diventa un po' troppo penetrante. E poi andiamo, come a me piace fare, come ho fatto anche oggi, andiamo di sapori umami. Capperi, olive, non si sbaglia mai, ci si possono mettere sempre. Oppure, se la stagione diventa una stagione un po' meno calda, mettiamoci dei pezzettini di fungo che cuociono in un secondo se li facciamo saltati in padella, piuttosto che mettiamoci dei carciofi, piuttosto che mettiamoci verdure resistenti e che restano assolutamente perfette anche se noi magari le mangiamo ore dopo.
Abbiamo parlato di quantità, gli ingredienti, questo è un piatto equilibrato, una schiscetta che è in grado di darci tutto quello che ci occorre per affrontare il pomeriggio, che sarà un pomeriggio di lavoro per alcuni, un pomeriggio di vacanza per altri, di attività sportiva, perché l'estate
anche
è anche un'occasione per magari praticare, intensificare un po' l'attività sportiva. Un piatto che va bene, una schiscetta che va bene anche per i nostri bambini?
Sì, per i bambini, teniamo conto che i bambini hanno comunque un'esigenza nettamente diversa dagli adulti, che è un'esigenza di crescita. Cosa vuol dire questo? La quantità di fibra, che per gli adulti si dice in sostanza più ne mangiate meglio è, quindi integrali, legumi, verdura, per i bambini, che è il motivo per cui in tutte le tradizioni, ad esempio, i legumi si passano col passaverdura, non li si dà mai interi perché sarebbe troppa fibra, i bambini si giovano di più di un alimento anche in una schiscetta che sia un po' meno ricco di fibra. Tipicamente un riso basmati o un riso parboiled al posto di un riso integrale, una pasta fredda, una pasta corta fredda, ricordiamoci sempre, scoliamola un minuto prima, diamogli sempre un getto di acqua fredda per cui resta un pochino più compatta, oppure anche un cosiddetto cereale semi-integrale, tipo un orzo perlato piuttosto che un farro perlato, che diversamente dal decorticato ha meno fibra. Ma questo vuol dire che troppa fibra nei bambini ha un sistema digestivo che non è ancora maturo come il nostro, e un sistema digestivo immaturo, l'eccesso di fibra comporta, cosa che non va mai bene nei bambini, una riduzione nell'assorbimento del calcio, del ferro, dello zinco, e quindi che sono minerali molto importanti per la crescita. Quindi in quel caso o passa verdure o scegliamo un semi integrale senza nessun problema.
Quali altre indicazioni possiamo dare agli amici che ci stanno ascoltando, che hanno bambini piccoli e quindi che devono crescere, si continua a crescere? Mia mamma diceva che si cresceva fino a 18 anni, per dire, dai, ancora magari cresci un po' di più, non so, è almeno in altezza.
18 anni forse un po' tanto.
Vero, infatti io ci ho creduto, ma non è successo. Quali sono le attenzioni? Un pochino meno di fibra, ma per quanto riguarda ad esempio le proteine?
Ecco, i bambini, pensiamo al menù Bimby, che tutti dicono, oddio, il menù Bimby vuol dire che il bambino è viziato. In realtà il menù Bimby richiama quelli che sono i bisogni dei bambini di alimenti prontamente assimilabili, con una ricchezza di nutrienti concentrata, quindi pensiamo alla pasta al pomodoro, alla pizza, alla cotoletta, alle polpette, cose così. Il problema non è il menù Bimby, il problema è il quarantenne che mangia il menù Bimby, quindi diamo tranquillamente il menù Bimby ai nostri bimbi, perché loro hanno bisogno di quelle cose, quindi poche fibre e concentrazioni anche proteiche animali. Ma man mano che crescono, abituiamoli lentamente a familiarizzare con i gusti che invece gli faranno bene da adulti.
E che quindi sono le fibre,
la verdura, il legume, il cereale integrale, ma mettiamoli lì quasi come un premio di una cosa da grandi, sapendo che loro in questa fase della crescita, pensiamo, l'alimento principe per la crescita è il latte. E il latte vuol dire zero fibre, proteine facilmente assimilabili e zuccheri facilmente assimilabili.
Adesso tocca fare un attimino proprio veloce di pausa per guardare più da vicino la nostra schiscetta. La guardiamo, proprio un colpo d'occhio, e ritorniamo insieme.
24 ore podcast è la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 ore. News, serie, approfondimenti, storie, tante voci, un ascolto unico. Serata 24 ore podcast vi aspetta il sabato a partire dalle 20:45 su Radio 24. Con obiettivo salute.
Cucina sempre più buona, sempre più gustosa, sempre più facile, sempre più appetitosa, sempre più sfiziosa, ma soprattutto sempre salutare. Così si può sintetizzare il nostro percorso, che è un po' un esperimento con il nostro professor Stefano Erzegovesi, specialista in scienze dell'alimentazione, psichiatra, esperto dei disturbi del comportamento alimentare e soprattutto, come lo abbiamo soprannominato noi in tutti questi anni, medicuoco, perché ai fornelli se ne intende. In questa seconda parte della nostra chiacchierata preparatevi a un grande classico, e aggiungo, è il piatto preferito anche della vostra Nico. Fa quasi rima.
Panzanella forever.
Ah, il panzanella è il mio piatto preferito.
Panzanella nella sua apparente semplicità contiene il genio. Non c'è bisogno di fare il campanilismo, io credo che una delle caratteristiche dei cervelli italiani sia quella di avere una grandissima capacità di essere sottili, quindi di avere sottigliezza anche con cose molto semplici. Ecco, secondo me la panzanella vuol dire esattamente questo, qualcosa che con alimenti semplicissimi e di recupero può ottenere dei sapori e delle consistenze e dei profumi che siamo veramente felici di mangiare. Quindi chi ci dice che la cucina salutare è una cucina triste non ha mai assaggiato
una panzanella
fatta bene.
Dottore Erzegovesi, la ricetta che propone oggi, quindi questa squisita panzanella, dal punto di vista nutrizionale, che cosa ci insegna? Perché noi suggeriamo le ricette, poi magari qualcuno dei nostri amici le preparerà il giorno stesso, ma l'idea che così ha ispirato questi nostri appuntamenti quotidiani è di suggerire delle modalità di cottura, degli abbinamenti per comporre dei piatti equilibrati, per avvicinarci ad una cucina che sempre sia più salutare e gustosa. La panzanella è buona,
molto buona,
squisita, ma che cosa ci insegna?
Ricordiamoci che prima di cuoco c'è il Medi,
cosa dice il Medi?
Che il pane raffermo è una miniera di cose utili, perché esattamente come abbiamo parlato qualche giorno fa dell'insalata pantesca, quindi della patata fredda, cosa fa il pane quando diventa raffermo? Fa esattamente la stessa cosa che fa l'amido delle patate quando le mettiamo in frigorifero: crea dei cristalli poco digeribili, che quindi noi non assimiliamo, e quindi diciamo mangiamo del pane ma è come se non lo mangiassimo,
quindi ne mangiamo meno e l'altra parte va dagli amici
giù in basso, che sono i nostri batteri intestinali, utili a tutte le funzioni oltre che di sopravvivenza, di difesa immunitaria e di cervello, e quindi è a tutti gli effetti un nutrimento prebiotico senza bisogno di mangiare pappettine, gelatine o quelle che normalmente sono le consistenze degli alimenti prebiotici, quindi molto molto più gustoso.
Allora, occorrente, pane raffermo,
se toscano meglio. Perché
è nata lì
perché il pane sciapo si presta benissimo poi ad essere arricchito di sapori messi dall'esterno, ma in generale, proprio perché è un piatto di recupero e proprio perché una volta che raffermo comunque amido resistente c'è sempre, usiamo il pane che abbiamo. A me piace molto farla con, ad esempio, i pani raffermi, quelli o tipo di grano duro del sud, tipo un'Altamura, piuttosto che i pani della Sicilia, della Basilicata, piuttosto che con i pani integrali, quelli con dentro i semi, perché questo dà quel croccantino in più nel momento in cui lo prepariamo. Allora, pane, fette, cubetti. Ecco, su questo, attenzione, è una questione anche questa di gusto. C'è chi preferisce mangiare una panzanella quasi cremosa, che a me a volte dà un senso di pappettone.
Non mi piace tanto, mi piace più la panzanella, quella un po' da panzanella.
Che si sente. Un po' granulosa, un po' croccantina sotto i denti. Allora in quel caso
un sondaggione: panzanella cremosa, panzanella croccantina.
Panzanella così, corpuscolata.
Noi già siamo in quattro perché abbiamo Roberta e Laura, Roberta in regia, Laura in assistenza, e votano per croccantina. Roby croccantina, lei croccantina,
anch'io,
io croccantina. Ma la vera panzanella non è cremosa?
No. La panzanella cremosa è normalmente una panzanella di secondo recupero, quindi una panzanella che è rimasta lì tanto e che quindi,
che
rimanendo lì tanto,
sola,
si inzuppa, poi fermenta e quindi cammina un po' da sola. Cosa che, attenzione però, le cose che camminano da sole facilmente sono cose che hanno fermentato molto, e non è affatto detto che le cose fermentate ci facciano male, anzi ci possono fare benissimo, perché di fatto quando fermenta un vegetale di qualsiasi tipo, il pane, la verdura o la frutta, fermenta sempre con una produzione massiccia di lattobacilli, e lattobacilli ci fanno sempre bene. Diverso, attenzione, se fermentano i prodotti animali, perché se fermenta la carne o se fermenta il pesce, normalmente la fermentazione lascia quasi subito lo spazio alla putrefazione, che invece è un fenomeno.
È il naso che ci guida oltre che l'occhio.
Il naso, il palato, il fermentato non è un palato immediatamente che ci risulta familiare, perché è un po' acidino, come peraltro la panzanella è, perché ci si mette l'aceto. Però in generale non disdegniamo un qualcosa che ha iniziato a sentire un sapore, un profumo di fermentato, perché spesso è qualcosa che è ancora più probiotico e prebiotico di quello che abbiamo detto prima. Quindi dicevamo, pane, si parla, ho capito, di panzanella croccante, e quindi facciamola come è giusto che sia una panzanella croccante. Tagliamo a fette, da fette a striscioline, da striscioline a cubetti. Quindi faccio saltare in padella i cubetti di pane raffermo con
un filo d'olio
rosmarino, piuttosto che li passo al forno un attimo giusto per farli asciugare, e questa è la nostra base di panzanella. Tipicamente la panzanella non può prescindere dal pomodoro, dalla cipolla, dal cipollotto e dal sedano. Però mettiamo
Beh,
quello che
sono
vogliamo
le basi.
Mettiamo tutto quello che vogliamo, ci avanzano delle coste di finocchio, ci avanzano dei pezzi di carota, possiamo mettere
quindi verdure
che
un po' croccantine, fibrose,
croccantine, ma contemporaneamente la cosa più bella di una buona panzanella è la freschezza, e quindi è qualcosa che in questi tempi comunque fa molto caldo e a tutti gli effetti un piatto che è un po' bere, un po' mangiare, è un piatto molto molto rinfrescante. Tendenzialmente la panzanella di oggi è una panzanella un pochino più agrodolce e quindi vuol dire che ci posso mettere, non so, un po' di aceto di zucchero, piuttosto che ci posso mettere un po' di aceto di acqua, un po' di aceto con della senape, piuttosto che un po' di aceto con dei capperi sott'aceto, quello che vogliamo. Ecco, ad esempio, a me una nota di umami, quindi un po' di olivo di cappero nella panzanella, ce la metto spesso. In generale la panzanella deve avere, dopo che l'abbiamo preparata, una consistenza che è una consistenza piacevole come morbidezza, ma non troppo morbida, per quello che dicevamo prima, quindi inzuppata, ma un inzuppato che non è diventata ormai come un non deve perdere la
non
forma,
non deve diventare un beverone,
non un beverone e non una pappa come può essere una pappa dei bimbi. Insomma, questa è una buona panzanella. Un'altra cosa piacevole da fare con la panzanella è, alla fine, mettiamoci sopra qualche seme croccante.
Sì.
Mettiamoci sopra un po' di semi di sesamo ripassati in padella, mettiamoci sopra qualche noce tritata, qualche scaglietta di mandorla tostata, dà un sapore in più, è un po' una contaminazione, come dire, di regioni un po' più basse della Toscana, ma può arricchire molto di croccantezza e dargli quel tanto di gusto anche un pochino più compatto, cremoso e quindi un pochino meno acido. Ovviamente nella panzanella non bisogna risparmiare con l'olio extravergine d'oliva, e quindi lì andate generosi,
ecco,
con
andate generosi. Ritorniamo un attimo, i grassi non vanno mai eliminati,
mai.
I grassi buoni, l'olio extravergine d'oliva mai,
perché sennò avete fame e non dimagrite.
No, e poi non trasportano le vitamine, quelle vitamine
antiossidanti e tutto, e soprattutto membrane del cervello.
Quindi mi raccomando, andate di giro d'olio extravergine d'oliva. Questa panzanella è vale come un primo piatto, come un piatto unico direi no, perché sarebbe squilibrato, come un'insalata arricchita, come la collochiamo?
Assolutamente primo piatto. La panzanella può essere un modo di mangiare la verdura che noi consigliamo sempre di mangiare all'inizio del pasto, quindi nel momento in cui abbiamo più fame, in cui possiamo assimilare meglio gli antiossidanti e la fibra, che rallentano poi tutto quello che succede dopo come assorbimento di zuccheri. L'ideale della panzanella è mangiarla proprio perché c'è freschezza e perché c'è anche stimola la digestione attraverso l'acidità. Mangiamola come se noi dovessimo fare un antipasto primo, quindi nella prima parte del
proporzione
pasto.
Proporzione tra verdura e pane, metà e metà?
Metà e metà, anche qui dipende dal nostro palato. Ci sono persone che preferiscono una panzanella che richiami in qualche modo un po' la bruschetta, quindi una panzanella che sa molto di pane. Sono di solito le persone che amano una panzanella fatta con un pane molto tostato. Mi raccomando, l'aglio, occhio, nel senso che ci può stare una strofinata d'aglio sul pane prima di tagliarlo a cubetti, però dipende da quanto poi voi reggete l'aglio.
Di aglio, l'effetto antipertensivo dell'aglio è documentato. Possiamo strofinare un po' di aglio in più con la scusa che in questo modo il nostro alito non sarà da bacio, ma teniamo sotto controllo i valori della pressione?
Assolutamente sì. Aglio crudo, spezzato, quindi deve essere un aglio dove le pareti dello spicchio vengono rotte, perché questo libera i principi attivi, però libera anche gli odori, quelli forti. Se abbiamo la pressione alta, andiamo dal medico prima, quindi non facciamo mai autocura, che con la salute non si scherza mai. Ma in ogni caso, oltre che all'aglio, una cosa che sembra fare molto bene per la pressione alta sono i semi di lino macinati, che vuol dire, nel dubbio non sapete bene cosa fare, prendete semplicemente un cucchiaino di semi di lino, dategli una macinata col macinino, se volete fare in fretta la mattina, buttateli nel vostro caffè latte, nel vostro yogurt, in qualsiasi cosa che neanche vi accorgete di mangiarli. Probabilmente le fibre contenute in semi di lino, l'acido alfa-linolenico, che è un precursore degli omega 3 vegetali ugualmente, può avere un ottimo effetto circolatorio, tanto quanto ha l'aglio e comunque le cosiddette liliacee, che è tutta la famiglia dell'aglio, quindi aglio, cipolla, cipollotto, porro e scalogno sono tutti molto molto benefici per il sistema cardiovascolare.
Dottor Rezegovesi, grazie. Per oggi è tutto. Un saluto da Nicoletta.